0024.
E non è tutto, perché c'è un'appendice dedicata ai concerti che adesso, ecco, il nostro Bruno ci...
Esattamente, perché autunno, tempo di viaggi, di vacanze, ma anche tempo di concerti. Siamo nel pieno degli eventi musicali e di comici italiani. Infatti in questa settimana Pucci a Zurigo, due serate, e poi domenica scorsa il grande concerto del Volo al Hallenstadion. Ma guardiamo avanti, giovedì 28 settembre, giovedì prossimo alle 20.30 al Volkshaus di Zurigo c'è Nino D'Angelo con Il poeta che non sa parlare, che sentiremo al telefono alle 10 qui su Radio Loro Italiana, tra poco più di mezz'ora. Quindi avremo al telefono Nino D'Angelo che ci parlerà di questo evento, ma anche delle altre due serate, il 29 settembre è al Théâtre du Beaulieu a Losanna e il 30 di settembre al Musical Theatre di Basilea. Prevendita per i biglietti starticket.ch, organizza Dema Music, e noi avremo anche dei biglietti in omaggio più tardi, sempre qui su Radio Loro Italiana. E poi sarà un autunno, come dicevo, ecco, di musica, con Pupo 8 ottobre a Zurigo, Matteo Bocelli 23 ottobre e chiude 31 ottobre Marco Mengoni all'Hallenstadion. E altri due, gli ultimi due appuntamenti: Umberto Tozzi 2 novembre Volkshaus Zurigo e Mario Biondi al Festival Jazz No Jazz il 4 di novembre alla Gessner Allee di Zurigo. Ah, e naturalmente Giovanni Vernia 11 novembre, non dimenticate questo evento, allo Spiergarten di Zurigo Altstetten. Presto avremo anche i biglietti per questo evento con Giovanni Vernia.
Benissimo, tra poco il tema, quasi un anno di governo Meloni, avremo al telefono Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, e dopo l'intervento del nostro ospite potrete in qualche modo intervenire e dirci la vostra, insomma, la vostra opinione su questo, su questi primi mesi di governo, questo quasi anno di governo, possiamo così definirlo, per quanto riguarda Giorgia Meloni. Il numero è 044-567-2400.
Benissimo, 00 per la nostra diretta qui in studio a Radio Loro Italiana. Musica con un grande della musica italiana.
Grandissimo, immenso, Franco Battiato.
Indimenticabile.
Strani giorni.
Radio Loro Italiana. Accendi la tua domenica.
In 1945 I came to this. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro appare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Swing provenire dal neolitico, dall'olocene. Sento il suono di un violino e mi circondano l'alba e il mattino.
The place is clean, but
chissà com'erano allora
i piedi
o delle amazzoni ed Alessandria la grande e le preghiere e l'amore. Chissà com'era il colore.
You
look at the hands, not at the face, if you want to stay out of trouble. Mi lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini conclave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico,
where you go at night,
dell'era quaternaria.
Strani giorni,
viviamo strani giorni. Di un cantante si rispecchia il sole, ogni amata, ogni amante. Strani giorni, viviamo strani giorni.
in the big outline. The whiskey flowed, sending me to the past. Action, roll the camera. Here comes lightning through my life. Between the corner, didn't say a word.
Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante.
9:36 minuti a Radio Lora Italiana e parliamo del tema, il tema della settimana, entrato in carica il 22 ottobre 2022 il governo Meloni e ormai prossimo a compiere un anno. Si avvia insomma a superare i 380 giorni. Arriverà il governo Meloni a fine legislatura? Occhi puntati quindi sulla politica italiana oggi nel tema della settimana. Io do la linea a Leo Caruso e al suo ospite.
Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
Grazie Bruno e io do il benvenuto al nostro ospite. Abbiamo al telefono Giuliano Granato, che è portavoce nazionale di Potere al Popolo. Buongiorno e grazie di essere qui con noi questa
mattina.
Buongiorno
a lei. Grazie mille per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, come ricordava Bruno, quasi un anno di governo Meloni, tra poco il 22 ottobre appunto sarà un anno che questo governo è in carica, e per parlare appunto, per tirare un bilancio in qualche modo con il nostro ospite, prima però ascoltiamo la premier Giorgia Meloni intervistata ieri sera dal TG1 su un bilancio a fronte di uno dei scenari di forte incertezza sul fronte politico internazionale. Ecco, sentiamo Giorgia Meloni.
Guardi, io penso che il bilancio lo debbano fare gli italiani. Personalmente posso dirle che avevo promesso che avrei consegnato un'Italia migliore di come l'avevo ricevuta, e dopo un anno l'Italia è sicuramente più credibile, sicuramente più stabile, sicuramente più ascoltata. È l'inizio di un lavoro che va però giudicato alla fine dei 5 anni.
Queste appunto la dichiarazione di Giorgia Meloni al TG1. Giuliano Granato invece cosa pensa? Che bilancio si può fare insomma di questo quasi primo anno?
Ma guardi, visto che sono un cittadino italiano e Meloni stessa diceva che siamo noi a dover fare il bilancio, io faccio un bilancio assolutamente negativo per 2 motivi sostanzialmente. Perché la misura chiave di quest'anno di governo Meloni è stata l'abolizione del reddito di cittadinanza, una misura che esiste in tantissimi paesi d'Europa, nella maggior parte dei paesi d'Europa, e che invece in Italia è diventata la misura intorno a cui il governo Meloni ha costruito la propria essenza, per certi versi direi. Ha abolito uno dei pochi strumenti a sostegno delle fasce popolari, della popolazione italiana, per 2 motivi. Uno, per fare cassa, perché continuano le politiche di austerity, di tagli alle spese, per cui si cerca di racimolare soldi e cerca di fare cassa sui poveri, sì. Per cui la valorizzazione del reddito va in questa direzione. Dall'altra però secondo me c'è un altro aspetto che rivela la natura di questo governo, per certi versi in continuità con quelli precedenti, L'abolizione del reddito è un piacere, è una cortesia che viene fatta agli imprenditori, in particolar modo alle piccole e medie imprese, che così avranno un enorme potere di ricatto nei confronti dei disoccupati che cercano lavoro, perché se col reddito di cittadinanza c'era la possibilità che un lavoratore si presentasse a un colloquio di lavoro e rifiutasse offerte di salari da fame, perché qui in Italia ci sono spesso offerte da 600, 700, 800 euro al mese, a volte regolari, a volte parzialmente o totalmente irregolari. Col reddito di cittadinanza, che in media era di 500, 550 euro al mese, il disoccupato, la disoccupata aveva la forza di poter rifiutare questi salari da fame. Oggi, messi alla fame, sono costretti invece ad accettare, quindi l'abolizione del reddito, secondo me, è un grosso favore agli imprenditori ed è utile analizzare questa misura per rivelare il carattere del governo Meloni. A un anno di distanza dall'insediamento di questo governo, è un governo che si rivela forte coi deboli e debole con i forti. Le altre misure, chiudo su questo, giusto come caratterizzazione sì. complessiva, le destre, soprattutto quelle che si sono caratterizzate come sovraniste, sono sempre state retoricamente contro i poteri forti, contro le banche, contro le multinazionali. Questo governo nelle ultime settimane aveva lanciato un paio di misure, sulla tassazione degli extra profitti delle banche che hanno accumulato decine di miliardi negli ultimi anni e contro lo strapotere dei multinazionali del trasporto aereo, in primo luogo Ryanair. Bene, dopo poche settimane c'è stata una totale marcia indietro, per cui non verranno nemmeno tagliate le unghie a queste multinazionali e alle banche. Il governo si dimostra appunto forte con i deboli, elimina il reddito di cittadinanza, e debole con i forti, non fa nulla per cercare di redistribuire un po' dell'enorme ricchezza prodotta dai lavoratori che viene mangiata completamente da banche multinazionali e grandi imprese.
Certo, e il lavoro è un argomento che insomma potere al popolo con cui ha a che fare, insomma se ogni giorno vi occupate appunto di questo argomento. Lei ha affermato che l'Italia è un paese da lavoro povero per svariati motivi. Quali sono questi motivi?
Beh, innanzitutto sui dati, sono circa 5 milioni di lavoratori in Italia che guadagnano meno di 10 euro l'ora, per cui si può parlare agevolmente di lavoro povero. I motivi sono diversi. Uno, sono appunto paghe orarie molto basse, che sono dovute sia a contratti pirata, quelli firmati da organizzazioni sindacali gialle, costruite ad hoc spesso dagli imprenditori proprio per firmare gli accordi, ma purtroppo sono previste paghe da pochi euro l'ora anche in contratti firmati dai sindacati più rappresentativi, CGIL, CISL e UIL nello specifico.
Sì.
In secondo luogo, il lavoro povero è dovuto ad un'enorme precarietà che si è fortemente diffusa dalla metà degli anni 90 e la spinta alla precarietà lavorativa è arrivata in pari misura dai governi di centrodestra e centrosinistra, senza nessuna sostanziale differenza. E questo governo sta accelerando ulteriormente con nuovo spazio alla precarietà, la reintroduzione dei voucher, insomma si muove in perfetta linea con i governi del neoliberismo. In terzo luogo, il lavoro è povero perché c'è tanto lavoro irregolare. Si stima che siano circa 3 milioni i lavoratori in nero in Italia e il 90% di questi lavoratori in nero sono lavoratori dipendenti. Per capirci, non parliamo dell'idraulico che viene a casa tua, ti fa opera e poi non ti rilascia la fattura. Stiamo parlando di camerieri, di operai, di magazzinieri che lavorano nelle dipendenze di qualche impresa che però non fa il contratto. Quindi questi tre fattori sono i fattori che secondo me principalmente connotano il lavoro povero nel nostro paese, e per certi versi ci sono tre misure di contrasto che potrebbero valorizzare i lavoratori e le lavoratrici: l'introduzione di un salario minimo di 10 euro l'ora, che è una misura di civiltà che esiste in tanti paesi d'Europa, così come esiste il reddito di cittadinanza. In secondo luogo, per contrastare precarietà bisogna abolire le leggi che hanno introdotto la precarietà, a partire dal Jobs Act, che fu introdotto dal governo del centrosinistra del Partito Democratico di Renzi, e in terzo luogo, per contrastare il lavoro irregolare che costringe spesso anche a part-time involontari, cioè formalmente lavori 4 ore da contratto ma in realtà sei in ufficio, in negozio, in fabbrica per 8, 10, 12 ore al giorno, bisogna rafforzare gli organismi ispettivi, in primo luogo l'ispettorato del lavoro, che è stato fortemente depotenziato, in particolar modo negli ultimi 15 anni. Vanno fatte assunzioni e vanno dati nuovi poteri a questi ispettori, che tutelano non solo il rispetto dei contratti e quindi il salario dei lavoratori, ma anche salute e sicurezza, perché in Italia ogni giorno muoiono 3 lavoratori e lavoratrici sui posti di lavoro.
E questo è un dato davvero, davvero allarmante. Ecco, tornando invece al reddito di cittadinanza, abbiamo visto, e voi di Potere del Popolo, insomma, avete proprio il polso della situazione, perché insomma vivete a contatto con i lavoratori, e quindi io mi sarei aspettato, diciamo, non dico una sollevazione popolare, ci sono state delle manifestazioni sicuramente, ma una maggior partecipazione. Ecco, cosa significa questo? Che la gente è rassegnata? Vediamo ad esempio in Francia, sono molto più reattivi, c'è davvero una reazione molto molto più. Si ha l'impressione che gli italiani siano un po' rassegnati, proprio nello specifico del reddito di cittadinanza. Questa è una mia opinione, ovviamente, ma mi sarei aspettato, diciamo, una reazione un po' più forte.
Guardi, io su questo in realtà condivido la sua opinione, nel senso, manifestazioni ce ne sono state e ce ne saranno, sì, in particolar modo al sud, perché è il sud che è stato particolarmente colpito dalla parziale eliminazione del reddito di cittadinanza. C'è anche un fattore strutturale di come è stata proposta la riforma del reddito di cittadinanza, che spiega un po' perché non ci sia stata una sollevazione più forte, perché la retorica del governo Meloni è quella dell'eliminazione del reddito di cittadinanza. In realtà, se si va a guardare la norma, c'è una riforma, nel senso che il reddito di cittadinanza rimane per alcune categorie, in particolar modo per le persone che hanno più di 60 anni o che hanno in famiglia delle persone con disabilità o dei figli minori, e sparisce, o meglio viene inizialmente ridotto per poi sparire, per le persone tra i 18 e i 59 anni. Questo significa che il governo stesso ha operato per frammentare la platea dei percettori, per minare in qualche modo la bomba sociale, proprio per paura di una possibile mobilitazione sociale che avrebbe messo in discussione l'esistenza stessa, perché avrebbe messo in discussione il consenso di cui gode il governo. A questo si accompagna sicuramente però l'elemento che diceva lei della rassegnazione, perché in effetti molte persone non credono nella possibilità che attraverso le proteste, ma sempre più spesso in realtà non credono che nemmeno attraverso il voto si possano cambiare le cose. Le percentuali di astensione alle elezioni di ogni livello sono sempre più alte, mostrano tanto una disaffezione verso la politica, ma una profonda sfiducia verso la politica, per cui noi come Potere al Popolo e Unione Popolare siamo ad esempio impegnati nella ricostruzione di un rapporto di fiducia innanzitutto con le classi popolari di questo paese, un rapporto di fiducia che però si costruisce non soltanto attraverso gli interventi sui social, in televisione o laddove si è presenti in Parlamento, ma con una presenza costante e quotidiana accanto a quei soggetti che poi si ha l'ambizione di voler rappresentare. Noi siamo ogni giorno in piazza insieme ai percettori del reddito di cittadinanza, siamo con i lavoratori in nero quando vanno dinanzi all'ispettorato del lavoro per rivendicare i loro diritti, e abbiamo lanciato da giugno una campagna, una legge di iniziativa popolare per permettere la partecipazione popolare, per raccogliere 50.000 firme e far arrivare in Parlamento una proposta di legge che permetta di introdurre un salario minimo di 10 euro l'ora. Ecco, all'ascolto delle classi popolari e insieme alle persone, alla gente comune, costruire un orizzonte differente. Credo che questo sia uno dei compiti che noi cerchiamo di assolvere.
E per quanto riguarda invece la questione migranti, non si parla d'altro in questi giorni. Qual è il suo giudizio sulla gestione Meloni?
Io credo che le vicende di questi giorni, le parole di questi giorni dimostrano come l'egemonia nei paesi europei sia ormai un'egemonia dell'ultradestra, dell'estrema destra, che è rappresentata in Italia da Meloni, ma ad esempio in Spagna da Abascal e Vox, in Francia da Marine Le Pen, nel senso che il governo Meloni sta approvando, in Consiglio dei Ministri già alcune misure le ha approvate, delle misure che sono assolutamente disumane. L'ultima è che diciamo, ha approvato delle misure che prevedono il rafforzamento dell'aspetto repressivo, quindi la costruzione di quelli che sono veri e propri campi di concentramento, i CPR, centri per il rimpatrio, centri per il rimpatrio, che aumenteranno da 10 a 20 il periodo di reclusione di persone che non hanno commesso nessun reato, semplicemente arrivano in Europa senza documenti, questa è la loro grandissima colpa. Il periodo di reclusione può arrivare fino a 18 mesi, quindi persone che verranno trattenute fino a 18 mesi, ma su questo progetto in realtà il governo Meloni trova un sostanziale consenso da parte di gran parte delle forze politiche in Italia. Io ho ascoltato le dichiarazioni di Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, sì, ma anche di altri esponenti politici che onestamente hanno sostanzialmente condividono l'approccio di Giorgia Meloni, così come in Europa lo condivide Ursula von der Leyen, che in conferenza stampa da Lampedusa ha detto siamo noi a decidere chi entra in Europa, che sono le stesse parole che hanno sempre utilizzato Meloni o Salvini in Italia o i leader di tutta l'estrema destra a livello europeo. Il ministro degli interni della Francia, Darmanin, e la ministra degli interni tedesca hanno sostanzialmente detto che vanno difese le frontiere perché altrimenti c'è l'immigrazione incontrollata. Conte ha contrapposto i soldi che vengono utilizzati per i migranti, presuntamente 50 euro, ai pochi soldi che vengono dati ai poveri italiani, un euro al giorno, costruendo così una retorica di una guerra tra poveri in cui è la destra che sguazza. Credo che invece, se vogliamo cambiare le cose e considerare i migranti non come invasori ma nemmeno soltanto come vittime, bensì come fratelli e sorelle con cui bisogna costruire le società del domani, bisogna cambiare approccio innanzitutto discorsivo, per certi versi culturale. Noi i lavoratori e lavoratrici migranti ce li troviamo accanto nelle battaglie, ad esempio nei magazzini della logistica, ce n'è in corso ad esempio una importante in Toscana, oppure nelle campagne, soprattutto del meridione, dove i braccianti si organizzano in strutture sindacali e non. Sono questi, diciamo, i momenti in cui bisogna costruire in realtà non la guerra tra poveri ma una unità, diciamo, dei soggetti, sì, che subiscono i tratti peggiori del sistema in cui viviamo.
E parliamo invece di potere al popolo. Lei è portavoce nazionale dal 2021 ed è, leggo, una comunità che si impegna quotidianamente per costruire un paese migliore, combattere le disuguaglianze e garantire un futuro degno della nostra gente. Appunto, questa è un po' la vostra ragione sociale. Ho letto anche che cercate di riscoprire dei modelli storici di alcuni movimenti sindacali italiani.
Esatto. In particolar modo noi cerchiamo di dotarci e dotare le comunità in cui siamo presenti di una struttura che è strachiave nel movimento, nei movimenti sindacali e politici in Italia ma anche all'estero. Io qualche volta che sono stato ad esempio in Svizzera ho visitato delle strutture di questo tipo, mi riferisco alle case del popolo, che non sono state nel corso della storia semplici sezioni di partito in cui si andavano a leggere i testi classici su cui si faceva la formazione politica, ma sono stati innanzitutto luoghi di socializzazione, per certi versi derivano dalle vecchie osterie in cui gli operai si riunivano dopo le giornate di lavoro e in cui non si parla semplicemente di politica del governo Meloni, ma si opera all'insegna di un processo di socializzazione, si parla di sport, si parla di calcio, si parla di vita quotidiana, si parla delle difficoltà ma anche delle gioie quotidiane, perché noi crediamo che il processo in corso, diciamo, le misure neoliberiste non attacchino semplicemente la dimensione materiale dell'esistenza, cioè non impoveriscano semplicemente, non rendano semplicemente più precarie le nostre esistenze, ma impediscano per certi versi lo stare insieme, la socializzazione, per cui costruire degli spazi come le case del popolo in cui ad esempio costruiamo ambulatori popolari gratuiti per le persone che non possono che non hanno diritto alla sanità pubblica, alla sanità, perché magari, sì, costa troppo, esatto, oppure dei centri in cui i migranti, cioè dei progetti in cui i migranti possono imparare la lingua italiana ma possono anche battersi per il permesso di soggiorno, o ancora le camere popolari del lavoro in cui i lavoratori incontrano degli avvocati e dei consulenti che gratuitamente le assistono in delle cause, in delle vertenze di lavoro, oppure ancora delle cene sociali organizzate spesso anche con persone considerate solitamente nemiche della società, penso a ex detenuti, penso a persone considerate marginali. Ecco, tutto questo costituisce un universo che secondo noi ha come primo obiettivo quello della ricostruzione di un tessuto sociale di comunità e che ci permetta di uscire dall'isolamento e dall'automizzazione in cui viviamo, e da lì nascono poi progetti e sfide politiche che portiamo avanti tanto a livello territoriale, perché per noi è importante cambiare materialmente la vita della gente, anche un semaforo per strada per impedire le morti sulla strada può essere importante, anche l'ottenimento di un servizio sanitario che permetta a chi oggi ne è escluso invece di potersi curare, sono battaglie importanti. E poi a livello nazionale, perché c'è questa rete che abbiamo costruito attraverso Potere al Popolo, che stiamo continuando a costruire con Unione Popolare, che ci permette insomma di affrontare anche sfide di carattere nazionale, ma sempre tenendo in conto le esperienze internazionali. Noi cerchiamo di studiare, di capire quello che succede fuori dai confini dell'Italia, nel bene e nel male. Cerchiamo di costruire lacci di fraternità e di solidarietà con organizzazioni non solo politiche che si muovono all'estero, ma con lo stesso nostro orizzonte, che poi, come diceva lei, leggendo insomma un po' la mission di Potere al Popolo, non è altro che consegnare vite degne alla nostra gente, che è la maggioranza, che per oggi è schiacciata. Pensi, le do un ultimo dato da questo punto di vista, che in Italia abbiamo un tasso di inflazione, come in tutta Europa, molto alto. Per 2 anni ci hanno detto che non bisognava alzare i salari per evitare la spirale salari-inflazione. A 2 anni di distanza ormai tutte le istituzioni nazionali e internazionali ci dicono che le grandi imprese non hanno diminuito i loro profitti, anzi li hanno aumentati. Che gli unici che stanno pagando il prezzo dell'inflazione sono lavoratori e lavoratrici, per cui c'è una forbice sempre più ampia, i ricchi si sono arricchiti di più anche con l'inflazione e i lavoratori si sono invece impoveriti. Noi crediamo che ci sarebbe buon senso, semplicemente buon senso, invertire un po' la rotta da questo punto di vista e dare soldi, potere ai lavoratori e invece andare a tassare e andare a redistribuire la ricchezza che si è concentrata nelle mani di pochissimi soggetti.
E sarebbe cosa buona e giusta. Un'ultima domanda, lei ovviamente non ha la palla di vetro, quindi chiedere una previsione sulla durata del governo, insomma, lascia il tempo che trova, però si parla molto in questi giorni dei cosiddetti poteri forti, che spesso uno non riesce neanche così mentalmente a mettere a fuoco, ecco, poteri forti che di fatto sarebbero in qualche modo allarmati dall'agire di Giorgia Meloni. Arriverà alla fine della legislatura oppure sarà molto complicato anche per Meloni a suo avviso?
Guardi, io credo che l'agitare l'opposizione dei cosiddetti poteri forti sia l'ennesima operazione retorica e vittimistica di questa destra, perché poi ci hanno sempre insegnato che era una destra forte per certi versi, diciamo immune a tutte le debolezze delle altre forze politiche. Invece il tratto distintivo di queste destre è che appena arrivano al governo cominciano a piangere e a dare la colpa a chiunque della loro incapacità. E da questo punto di vista io non capisco onestamente perché i cosiddetti poteri forti, se li intendiamo come le banche, il potere giudiziario, i grandi media, perché dovrebbero essere ostili a un governo che in realtà si è consegnato mani e piedi a questi soggetti, che gli stende quotidianamente tappeti rossi, che in termini di politica estera è completamente subalterno a Washington, agli Stati Uniti e alla NATO, altri poteri forti, per cui non capisco quali possano essere i punti di attrito.
Quindi a suo avviso è una professione di vittimismo alla fine, insomma, giusto?
Assolutamente. Gli unici elementi leggermente di frizione sono state queste proposte di legge sulla tassazione degli extra profitti delle banche, su un tetto al prezzo dei voli verso Sardegna e Sicilia delle grandi compagnie del trasporto aereo, ma in entrambi i casi c'è stata una marcia indietro. Quella sì vergognosa, ma su quello diciamo gli eredi di Mussolini sono abbastanza, sulle fughe sono abbastanza esperti, quindi di fronte all'opposizione in realtà fanno sempre marcia indietro, per cui onestamente non capisco, non credo che da lì possa venire un problema grosso,
certo.
E nemmeno purtroppo dalle opposizioni parlamentari che continuano a balbettare, che sono sostanzialmente, che non puntano mai sull'elemento della partecipazione popolare. In Parlamento non hanno i numeri per far passare sostanzialmente nessun provvedimento. Noi crediamo che ci sia un unico attore che possa cambiare gli equilibri nel paese e quindi mettere in difficoltà il governo Meloni, che è la partecipazione e il protagonismo popolare. Noi su quello cerchiamo di lavorare con tutte i limiti, diciamo, delle forze comunque piccole, però su quell'elemento cerchiamo di lavorare, perché crediamo molto nel protagonismo popolare e da lì può arrivare il cambiamento. Ad oggi, se dovessi fare una profezia e dovessi dire dov'è che possono sorgere le maggiori difficoltà per il governo Meloni, in realtà è per le frizioni interne alla maggioranza stessa, per la riottosità tra Meloni, tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, anche se sono abituati a rimanere aggrappati al
certo.
potere, per cui
ricompattarsi quando serve.
Si ricompattano, certo. Esatto, si ricompattano quando c'è il rischio di perdere qualche poltrona o peggio ancora diciamo il potere nella sua dimensione politica e governativa.
Bene, Giuliano Granato, grazie per essere stato con noi e ricordiamo che i nostri radioascoltatori possono seguirla anche sui social volendo.
Assolutamente, su sostanzialmente tutti, da Facebook a Twitter, ora X, Instagram, TikTok, sia come con i canali personali Giuliano Granato, sia con quelli collettivi Potere al Popolo.
Grazie, mi auguro di riaverla presto ai nostri microfoni e buon lavoro per tutto.
Molto volentieri, grazie mille a lei.